In altre parole.
Alle 18 e noi torniamo a commentare l'attualità. Questa settimana lo facciamo con la nostra ospite Lina Bertola, filosofa, saggista, docente, ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 ed etica alla scuola universitaria federale per la formazione professionale. La leggiamo con piacere su Settimanale Azione, dove cura da tempo la sua rubrica Derive e Approdi. Allora, intanto, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, noi ieri abbiamo parlato della scuola come luogo altro, luogo dell'inattuale, della meraviglia e dello stupore, ma soprattutto come luogo dell'esperienza. Noi da qui un po' ripartiamo questa mattina, ma anche perché lo spunto ci è dato da un'intervista fatta al sociologo Francesco Pira dell'Università di Messina, che dice: nell'era degli algoritmi la scuola resta l'ultimo spazio pubblico dove salvare l'umano. Lina Bertola, noi siamo d'accordo.
E come che siamo d'accordo? Infatti è proprio questo il tema, perché oggi in questa, diciamo, situazione, se ne parlava ieri al termine, no, della nostra conversazione, in cui c'è un grande sviluppo dell'intelligenza artificiale, in cui c'è una forte progressiva ibridazione tra l'uomo e la macchina, è estremamente importante coltivare quello che io definisco il valore cognitivo del sentire, coltivare quella consapevolezza che noi siamo corpi viventi. E quando parlo di corpo intendo il corpo come territorio dell'anima, delle emozioni, del sentire. Siamo corpi viventi che sanno emozionarsi e che provano sentimenti, però c'è un profondo retaggio culturale che ci impedisce di essere completamente consapevoli di questa ricchezza dell'umano. C'è un retaggio culturale che viene dal mondo antico, che viene, posso citare il Socrate morente nel Fedone, dove si arrabbia perché i suoi allievi piangono e lui dice: ma non vedete che qui rimane solo il mio corpo? Quindi una separazione tra il corpo e l'anima, che poi è stata ripresa nella civiltà moderna. Pensiamo a Cartesio, l'uomo res cogitans, cogito, ergo sum, e quindi la res extensa, il corpo che deve trovare un punticino di contatto con la mente. Quindi c'è questa separatezza che ancora rimane e che è un profondo retaggio. Quante volte diciamo: ma questa è una reazione di pancia, come una reazione brutta, sbagliata, irrazionale, no? La pancia ci frega, la pancia ci inganna. E quindi c'è questa riduzione dell'umano che passa certamente attraverso tutto quello che avviene oggi nel mondo virtuale, ma anche proprio attraverso questa idea di un'intelligenza incontaminata dal sentire, purezza assoluta della razionalità. Ecco, questo mi sembra che sia importante sottolinearlo, perché dobbiamo proprio rimettere in movimento il valore della cultura umanistica, che invece testimonia della complessità, di quella complessità che comporta anche il sentire, della ricchezza espressiva dell'umano.
Certo, e poi tra l'altro questo ci porta anche un po' a riflettere, no? Perché da un lato lei ci parla dell'intelligenza incontaminata, dell'importanza di rimettere al centro questa consapevolezza anche dei nostri corpi come territorio dell'anima, parliamo anche dell'importanza quindi anche delle materie umanistiche, eppure lo sappiamo, le materie umanistiche un po' dappertutto oggi sono in crisi. I dati proprio ce lo dicono, c'è una diminuzione importante per i corsi tradizionali di lettere e di storia, perché se all'inizio degli anni 2000 l'area umanistica rappresentava circa il 30% degli iscritti totali all'università, oggi questa percentuale è scesa di almeno il 10% e c'è invece più attenzione per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. E noi diciamo proprio anche ieri, no? C'è un po' oggi questa tendenza o questa attenzione, ecco, a voler formare persone che hanno già il profilo giusto per il settore, per il mondo del lavoro, e poi invece si trascura tutto il resto, e alla fine la scuola deve essere però anche il luogo, appunto, dell'esperienza e quindi un luogo dove si insegna o si educa in modo più ampio, ecco, non in modo così già indirizzato e preciso.
Sì, infatti, io mi fa piacere che di poter parlare proprio stamattina di questo importante manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che è stato messo in circolazione per le sottoscrizioni dall'Associazione di Cultura Classica, la delegazione della Svizzera Italiana, della Società Italiana di Cultura Classica, che ha avuto un grandissimo riscontro. Ho saputo che ci sono più di 2.000 firme e questo fa veramente ben ben sperare. Ci sarà verosimilmente anche una presentazione di questo documento, di questo bellissimo documento che invito tutti ad andare a leggere al Dipartimento affinché se ne possa tenere conto, perché tutta la storia della cultura occidentale ha sempre dialogato con questo patrimonio offerto dalla civiltà classica, no? Io vorrei sottolineare da parte mia, da filosofa, come la filosofia antica sia ancora oggi, sempre, alle radici del pensiero, è il nutrimento del nostro pensiero. Noi siamo figli dei greci, perché certamente le risposte che la cultura hanno dato nei diversi secoli sono cambiate, sono diverse. Si può pensare ad esempio alla biologia di Aristotele, no? Alla sua descrizione della procreazione che è dentro una visione, ma che oggi appare anche un po' ridicola. Ma le domande, i temi fondamentali dell'esperienza umana parlano greco e latino. Il senso della vita, come si può ottenere una vita buona, qual è il nostro rapporto con la verità. Tutta la storia della nostra civiltà dialoga con le domande che ritroviamo nel mondo antico, da Socrate alle idee di Platone, agli stoici, al giardino di Epicuro che affrontava questi temi. Ecco, quindi non si tratta di nostalgia, assolutamente no, non è una visione passatista, no? Anzi, come si diceva ieri, è proprio l'inattualità che apre al futuro, che apre al possibile, che non ci rende prigionieri di un presente disincantato su cui non abbiamo nessuna presa e che possiamo, come diceva lei, semplicemente gestire attraverso le nostre conoscenze utilitaristiche e tecnologiche.
Bravissimo,
Quindi
questo,
questa.
gestire, no? Cioè, anche questa parola che torna sempre così spesso, come se noi dovessimo sempre gestire tutto, che poi alla fine è un'illusione, perché in realtà non si riesce poi a gestire tutto.
No, infatti c'è questa dimensione del possibile che io sottolineo spesso, la dimensione del possibile come apertura che ci viene però dall'aprirci a una cultura altra, che non è attuale. Le lingue morte, morte è una brutta parola, sono morte queste lingue, però sono inattuali e hanno tutta la forza di una inattualità. E quello che c'è di bello in questo documento, se posso fare una riflessione sui contenuti del documento, è che ci permette di riflettere sul grande valore dell'attenzione, della sensibilità e col sentire, la parola, il contatto con la parola. La traduzione della lingua antica ci mette a contatto con la parola, e questa sensibilità oggi è molto importante, perché le parole sono un mondo, sono la casa in cui abitiamo. Heidegger diceva: il linguaggio è la casa dell'essere. E Socrate l'aveva già capito 2000 anni fa, diceva: la parola non è il mezzo della verità, ma è il luogo della verità. Allora oggi è molto importante tenere vivo questo legame con le parole, no? Con la loro verità originaria.
Infatti, c'è proprio il primo punto del manifesto, visto che lei diceva, no, guardarlo un pochino più da vicino anche nei suoi contenuti. Il primo punto ci dice: nell'attuale contesto culturale e sociale, così caratterizzato da profondi mutamenti e da un uso, si dice, mistificato del linguaggio, la formazione umanistica continua a rivestire un ruolo fondamentale proprio nel cogliere il cambiamento e nel fornire le coordinate concettuali per interpretarlo. E questo avviene anche e soprattutto attraverso la lingua e le parole.
Certo, è molto importante proprio ricondurre il nostro legame con la verità originaria delle parole che possiamo cogliere con questa attenzione alla lingua, perché oggi le parole svolazzano allegramente tra il reale e il virtuale, no? Lo diceva anche nell'articolo che abbiamo citato prima, si liberano della loro consistenza, sono libere dal contatto con la realtà e poi sono molto disattente. Questo è importante, sono molto disattente rispetto al loro rapporto con la verità, perché lo sappiamo tutti molto bene, i messaggi virtuali hanno più rilievo della realtà che descrivono. E queste infinite narrazioni polifoniche che ci assalgono ogni giorno, la verità dei fatti è completamente sostituita dalla verità del vissuto. Il mi piace diventa è vero. E quindi questa riflessione sulla lingua, che viene proposta come grande e prezioso occasione nel documento, è uno sguardo più consapevole sulla realtà, è uno sguardo etico sulla realtà, perché esplorare il senso delle parole ci permette di comprendere questo racconto, questi mille racconti che il mondo continua a fare di se stesso senza arrenderci alle sue evidenze. Ci dobbiamo sottrarre al rischio di pensare dentro un pensiero già pensato, e questa attenzione alla parola è estremamente importante. Nel documento lo si dice molto bene, si dice proprio che la padronanza linguistica dei cittadini ha molto a che fare con la salute delle democrazie.
Certo, e anche con un nostro rapporto sano con la realtà.
Certo, soprattutto con la nostra attenzione alla verità. Oggi c'è un grande bisogno di verità in questa iperrealtà che ci sta abitando nelle nostre giornate, nei nostri pensieri. C'è questo bisogno di verità che rinasce, che non ha nulla a che vedere con quella idea un po' sospettosa di verità come dogma, no? Ma di verità proprio come rapporto con la realtà, l'essere veri, non tanto il dire cose vere, ma l'essere veri. Ma se posso concludere con una riflessione ancora su, non so se abbiamo tempo.
Abbiamo ancora 40 secondi, ma magari questo ci dà poi modo di lanciare già il nostro tema di domani.
Sì, no, io volevo semplicemente dire che ci sono altre motivazioni nel mantenere questa offerta delle lingue greco e latino nella scuola, che sono motivazioni che riguardano proprio la nostra il senso del liceo. Noi abbiamo preso il nome dal liceo di Aristotele, e il liceo di Aristotele, lo sappiamo bene, si insegnava metafisica e fisica, matematica, etica, insomma una pienezza del sapere che secondo me andrebbe ritrovata ancora nelle nostre corridoi, anche se non frequenti la lezione di greco. C'è questo messaggio implicito che viene da questa cultura in cui abbiamo veramente tutti incominciato a pensare.
Allora, io ricordo anche, perché abbiamo parlato del manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che si può ritrovare online, basta digitare manifesto26.ch, si poteva firmare fino al 20 giugno, diceva Lina Bertola, più di 2000 firme raccolte, tantissime associazioni e istituzioni che hanno sottoscritto, quindi chi è all'ascolto magari non ne avesse ancora sentito parlare, anche se ne abbiamo parlato in diverse occasioni anche qui a Rete 2, però ha modo di andarlo a riprendere anche e di leggerne i diversi punti. Lina Bertola, noi allora non svegliamo niente delle nostre intenzioni per domani mattina, lasciamo un po' di suspense, un po' di curiosità a chi ci ascolta. Intanto l'augurio di una buona giornata.
Grazie anche lei, un saluto a tutti, grazie.